Astronauticast. Astronauticast, episodio 35, stagione 12. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 20 giugno 2019 e questa è la puntata 35, o la prima puntata delle gocce di idrazina, le pillole estive che abbiamo deciso comunque di portare avanti almeno fino al lancio di Luca, poi vediamo se continuare ancora.
No, poi dopo basta, perché sennò
la voce che avete sentito è di
Riccardo Rossi da Modena, e come vi avevamo preannunciato, anche le forze in campo per questi 3 o 4 episodi che ci separano dalla data del lancio di Luca Parmitano saranno in forze ridotte. Ci siamo solo io e Veronica, ma speriamo di darvi 2 o 3 notizie leggere per comunque tenervi caldi in quest'estate già calda di per sé.
Veramente, io non so come siate messi voi a temperatura, ma qui si muore. Quindi oggi tutte le notizie praticamente vi saranno date da Ricky, perché colpa mia che su Twitter ho detto no, non facciamo niente, invece poi Ricky all'ultimo minuto mi ha detto no, cosa, no, io lo faccio, ok, allora vengo anch'io.
No, vabbè, nell'ottica di farne una puntata tranquilla senza troppi effetti speciali, Ricky premi cotillone, ho detto dai, qualcosa dico anch'io, allora anche Veronica si è buttata dentro. Infatti mi scuso se lei voleva dormire adesso, infilarsi se letto dormire fino a domani, perché ha avuto una settimana pesante anche lei.
No, ma infatti mi sono unita semplicemente per fare la presentazione, dare un link della settimana, fare un po' l'agenda, però veramente non sono riuscita, ultimamente non sto seguendo niente, quindi mi fa super piacere che tu oggi mi racconti cosa è successo in questa ultima settimana.
Bene, allora, bando alle ciance, la smettiamo di raccontarvi i fatti nostri, vi raccontiamo invece i fatti spaziali, che è quello che Astronauticas normalmente fa. Allora, la cosa più calda, quella che magari interessa di più a chi ci sta ascoltando magari in diretta, è che tra poco alle 23:43 ora italiana, e adesso sono le 21:33, quindi tra un paio d'ore ci sarà un lancio dalla Guyana francese, da Kourou, un Ariane 5 nella versione ECA, che è la versione quella che può trasportare il maggior numero, la maggior quantità di carico utile, decollerà con 2 satelliti a bordo. Quindi se magari c'è troppo caldo per andare a letto dopo la puntata, magari vi potete sintonizzare sullo streaming disponibile per vedere il lancio dell'Ariane. E i 2 satelliti in questione sono 2 satelliti di telecomunicazioni. Il primo è un Eutelsat ed è il 7C. È un satellite, vabbè, gli Eutelsat sono ormai tantissimi, comunque questo è un satellite di ultima generazione e ci mancherebbe altro, costruito da Maxar, basato sulla piattaforma SSL 1300, ed è completamente elettrico, anche la sua propulsione è completamente fatta di motori al plasma, quindi ha questa caratteristica. E invece per quanto riguarda la sostanza, cioè per un satellite di telecomunicazioni qual è la sostanza, sono i transponder, ne ha ben 44 in banda KU. Dove sarà posizionato? Come qualsiasi altro satellite di telecomunicazioni, normalmente viene posizionato in orbita geostazionaria, in modo che voi puntate la vostra parabola televisiva in un punto, la tenete lì, non avete bisogno di ruotarla. Quindi ecco perché, se magari non lo sapete, se dovete vedere Sky, la vostra parabola sta ferma a puntare uno stesso punto, non vi serve inseguire come magari fate con lo sguardo quando vedete la ISS passare, perché questi satelliti sono posizionati ben più lontani della ISS. La ISS orbita intorno alla Terra ogni 90 minuti, i satelliti geostazionari orbitano intorno alla Terra ogni 24 ore, quindi di fatto voi non ve ne accorgete perché ruotano assolutamente in maniera sincrona alla Terra, quindi all'osservatore sulla Terra sembrano fermi nello spazio, ma in realtà sono in orbita, però sincronizzati alla rotazione terrestre. La posizione sarà sul settimo meridiano est, quindi è una posizione che permetterà di servire l'Africa, l'Europa, il Medio Oriente, la Turchia, e ha una vita operativa presunta, stimata, di 15 anni. Eutelsat 7C andrà a lavorare in coppia con Eutelsat 7B, però non, in realtà non dovete pensare che ci siano 7A, 7B, 7C come costellazione di satelliti già predefinita, perché questi satelliti di telecomunicazioni cambiano spesso anche nome, perché magari un'azienda ne compra i servizi e poi lo richiama in un'altra maniera, quindi Eutelsat 7A e 7B non è che erano stati all'inizio pensati per lavorare insieme alla 7C, che è proprio tutta un'altra tecnologia, non so neanche la piattaforma, proprio non sono satelliti gemelli, però in questo modo, in questo gioco di aziende che si scambiano gli slot disponibili per i satelliti geostazionari, di fatto Eutelsat 7C insieme a quello che è 7B andrà a raddoppiare la potenza per quanto riguarda questo slot specifico, quindi i servizi per queste nazioni che vi ho precedentemente nominato di fatto raddoppieranno. Altro satellite imbarcato nel fairing dell'Ariane 5 è un altro satellite di telecomunicazioni, si chiamava DirecTV 16, ma ora si chiama solo T16, perché questi satelliti non solo vengono acquisiti da altre aziende mentre sono in orbita, ma anche prima, cioè di fatto all'inizio Airbus Defense Space, che è il costruttore di questo satellite, l'ha costruito inizialmente per DirecTV, che però poi dopo è stata assorbita da AT&T, il colosso di telecomunicazioni americano, e quindi ha cambiato denominazione da DirecTV 16, adesso si chiama solo T16, è un satellite di telecomunicazioni, l'ho già detto, la piattaforma utilizzata è l'Eurostar 3000 LX, cioè il fatto che io vi specifichi la piattaforma, cioè io purtroppo non la so la differenza tra le varie piattaforme, però sapere questi satelliti di telecomunicazioni su quale piattaforma si basano è proprio la base, è la caratteristica fondamentale di quando si costruiscono questi satelliti, e che ne determina in maniera praticamente univoca le loro capacità. Dicevo, la piattaforma è Eurostar 3000 LX e fornirà dei servizi ad alta potenza in banda KU e KA. È un satellite molto flessibile, perché avrà la possibilità di spostarsi all'occorrenza in 5 slot orbitali differenti, ma al momento sarà posizionato nel meridiano 100.85 gradi ovest, quindi in questo caso andiamo a coprire, è un satellite geostazionario esattamente come quell'altro, però siamo nell'altra parte del mondo, o quasi, perché stiamo coprendo tutti gli Stati Uniti, e da quella posizione riuscirà anche ad arrivare alle Hawaii, all'Alaska e Porto Rico, quindi non ci fermiamo solo agli Stati Uniti continentali, ma anche negli stati più estremi, se mi passate il termine, quelli più distanti dagli Stati Uniti continentali. E questo è quello che succederà tra poco, tra qualche oretta, dalla Guyana francese. Hai domande, Veronica?
No, neanche dalla chat vedo che... Tutto chiaro,
no, tutto chiaro, anche perché comunque sono servizi che diciamo che non sono neanche direttamente collegati all'Italia, e poi sappiatelo, Veronica non guarda la televisione, quindi
non ce l'ho.
Però se magari sono servizi che servono per la banda internet, ben vengano, però non ci riguardano direttamente. Passiamo a tutt'altro argomento, l'argomento che ci sta più a cuore, se vogliamo, perché la presenza umana nello spazio da 20 anni a questa parte è lì, cioè sulla Stazione Spaziale Internazionale. Vediamo cosa succede, qualche novità che è emersa in questi ultimi giorni. In particolare è stato aggiornato il Flight Planning Integration Panel, che è quello... quella cosa che in realtà stiamo facendo anche noi su Forum Astronautica, ve ne ha parlato Marco, che stiamo preparando questa specie di timeline interattiva in cui voi potete vedere che veicoli sono agganciati all'ISS, su quali boccaporti e tante altre informazioni. Bene, È stato aggiornato questo documento, non ancora in via proprio ufficiale, però qualcosa è trapelato, tant'è che i nostri bot che vanno a pescare automaticamente le varie variazioni sulle date dei lanci dei vari vettori hanno iniziato ad aggiornarsi e qualcosa di interessante è emerso. Prima di tutto, la CS700, lo Starliner, che è la capsula che si propone di portare equipaggio costruita da Boeing. Siamo ancora in attesa del primo volo di test di questa capsula e la data adesso è fissata per il 17 settembre. La missione dello Starliner, che in questo caso si chiama Orbital Flight Test Uncrewed, o abbreviato OFT, è del tutto simile a quella che ha già effettuato la omologa, diciamo la sorella, la concorrente Dragon Crew, cioè sarà una capsula non abitata, decollerà, attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale dove rimarrà per circa 5 giorni. Il vettore che lancia la CS700 è l'Atlas 5 ed è una missione così, diciamo, doverosa, bisogna farla per vedere che tutte le capacità della capsula siano secondo le specifiche volute da NASA e che la capsula si comporti in maniera adeguata. Dopodiché si rinizia a parlare della Dragon Crew, il volo DM2, quello che dopo purtroppo l'esplosione della capsula DM1 durante il test a terra dei motori Super Draco, ma non ne parlo più perché ne abbiamo già parlato mille volte. Chiaramente la data del lancio della prima missione con equipaggio era momentaneamente sparita nel limbo. Sembra che la data stabilita per questa missione sia il 17 novembre di quest'anno, quindi neanche troppo avanti, forse addirittura troppo presto. Cos'è questa missione? È una missione con equipaggio, gli astronauti designati sono quelli già da un po' designati, ne abbiamo già parlato sul forum, che sono Bob Behnken e Doug Arley, che effettueranno una missione di 7 giorni con un volo, un decollo, aggancio e questa volta un equipaggio che entrerà dentro alla ISS. E quindi se seguiamo questa timeline sarà il primo equipaggio americano a tornare a decollare dagli Stati Uniti verso la Stazione Spaziale Internazionale, cosa che non accadeva più da quando lo Space Shuttle era andato in pensione e di fatto tutti i lanci umani verso la ISS si effettuano da Baikonur tramite vettore e capsula Soyuz. La capsula DM2, dopo la sua permanenza sulla ISS, il 22 novembre in teoria dovrebbe staccarsi e rientrare a terra. Subito a ruota, il 30 novembre del 2019, ecco che anche la Starliner, la CS700, che l'abbiamo già nominata prima per il volo non abitato, dovrebbe essere lanciata con equipaggio, in questo caso 3 persone, sono Mike Fink, vecchia conoscenza sia di noi di ESA, perché è stato ospite ad una nostra Astronautico, ma chiunque sia appassionato di astronautica, Mike Fink lo conosce perché è un astronauta ultra veterano, poi c'è Nicole Mann e Chris Ferguson, altro nome che sicuramente se siete così abitui nel mondo astronautico conoscete. Quindi si tratta in realtà di un fine anno veramente di fuoco, se è veramente così, con delle milestone veramente importanti, proprio perché si dovrebbe andare a ristabilire questa autonomia da parte degli Stati Uniti di riuscire a lanciare autonomamente senza dover acquistare dei sedili sulle Soyuz verso la Stazione Spaziale Internazionale. Non è un caso che proprio in questi giorni, a contorno di questa notizia, lo stesso Bridenstine, l'amministratore di NASA, si è detto molto incline a... vede molto di buon occhio, come cosa realizzabile se le condizioni ci sono, cioè un'apertura delle partnership commerciali sulla ISS. Questo perché ovviamente se ci saranno ben 2 capsule che potranno portare equipaggio sulla ISS, quindi 2 capsule che tra l'altro possono tenere 4/6 astronauti, quindi stiamo parlando di capacità di trasferimento di personale / e anche esperimenti notevole, perché non aprire a insomma delle partnership anche commerciali da questo punto di vista? E se avete visto questa notizia così rimbalzare sui social, hanno subito ripiazzato quell'immagine in cui c'è lo Space Shuttle con tutti gli sponsor, quindi c'è un booster della Coca-Cola, un booster di altre aziende. Questo sì, chiaramente si vuole esasperare il concetto, ma di base è quello. È una cosa che fino prima di Bridenstine non era così tanto vista, ma non dico di buon occhio, ma così tanto esternata in maniera palese, però la sensazione è quella che Bridenstine vuol dire: se io riesco a fare cassa per NASA anche attraverso questo tipo di partnership commerciali, posso posso dirottare tutti i miei sforzi per il programma Artemis, e la ISS, che è già un programma consolidato, possiamo aprirlo per queste nuove tipo di partnership e questo nuovo tipo, e per sfruttarla al 100% viste le nuove capacità di equipaggio che potrebbero arrivare a bordo. Non a caso alcuni si sono già fatti avanti per questa cosa, insomma tutte queste notizie arrivano più o meno insieme. La prima è stata Bigelow Aerospace, che ha detto: guardate che noi abbiamo già fondato una specie di tour operator, visto che siamo in estate, si inizia a parlare di vacanze, che l'abbiamo chiamato Bigelow Space Operation, e in cui dichiarano: guardate che noi con SpaceX siamo già in trattativa per questa cosa, in realtà abbiamo già versato delle somme a SpaceX già da settembre del 2018, quindi già da più di un anno, per prenotare dei seggiolini sulla Dragon Crew per poter far viaggiare qualche facoltoso turista o magnate o anche qualche astronauta tra virgolette non professionista che possa andare sulla ISS. Si parla di una permanenza di un mese / due mesi. Ecco, due mesi mi sembra esagerato, perché per ora, fino ad ora, quando abbiamo parlato di turisti spaziali, abbiamo sempre visto delle permanenze di 7-10 giorni. Qua si va già oltre, però l'obiettivo è quello. C'è anche già un tariffario, se vi interessa, se siete facoltosi, perché stiamo parlando che una missione di questo genere costerà 52 milioni di dollari a persona. E non è finita, perché non è chiaro, visto che tra l'altro anche Bridenstine è tornato su questo argomento, ha dichiarato che secondo i calcoli la permanenza a bordo di un astronauta, il vitto e alloggio, se mi passate il termine, dovrebbe costare sui 35 mila dollari al giorno. Ora non è chiaro se nei 52 milioni del pacchetto siano comprese queste la tariffa giornaliera vera e propria o se sia un extra, però insomma, se volete farvi un'idea dell'ordine di grandezza, queste sono le cifre. Vitto alloggio significa che appunto chiaramente NASA vuol battere cassa, cioè tu vieni a bordo della ISS, devi pagare il supporto vitale, devi pagare il cibo, devi pagare lo spazio che occupi per dormire, si presume, perché da qualche parte li dovranno mettere a dormire questi poveri cristi, e quindi la tendenza è quella. Non dovete cadere non cadiamo dalle nuvole, perché non è la prima volta che un turista spaziale mette piede sulla ISS. Ci aveva già pensato Space Adventure, se vi ricordate questo nome, con una partnership con Roscosmos e quindi con dei posti sulle Soyuz, quando nel 2001 aveva mandato sulla ISS Dennis Tito, che tra l'altro era già andato nello spazio prima, nella Mir, quindi lui si è fatto la doppietta, e nel 2009 Guy Lalimbert, che è praticamente il fondatore del Cirque du Soleil. Space Adventure, che in questo periodo, non essendoci la possibilità di mandare sulla ISS un turista, cioè si stanno proprio liberando adesso gli slot, vi ricordate insomma anche un po' che i russi hanno calato il numero dell'equipaggio, ci sono state tante variabili, però Space Adventure non si è ritirata dal mercato, ma anzi, cosa ha detto? Visto che Bigelow sta, diciamo, è in trattativa con SpaceX per questi posti, bene, noi ci mettiamo in trattativa con Boeing, visto che anche la CS700 appunto è bella spaziosa, perché non riservare un posto magari per un turista che viene a rivolgersi a noi per fare un viaggio nello spazio? Quindi, se tutto questo andrà in porto, siamo in estate, facciamo anche lì un po' di gossip, un po' di notizie che magari sono un po' meno pesanti, quindi non facciamo così, un po' di veramente chiacchiere da bar. Comunque c'è da pensare che quando vi parleremo nei prossimi anni di equipaggi che vanno e vengono dall'ISS, ci sarà un bel marasma di persone tra astronauti professionisti, astronauti non professionisti, turisti, non turisti, e i russi cosa faranno, e anche l'avvicendamento dell'equipaggio, ci saranno le rotazioni ufficiali che sì, saranno fatte con le Soyuz o forse no, gli americani magari si serviranno solo di veicoli americani, magari anche i russi. Chi può dire che in questa situazione ci siano delle combinazioni per cui la ISS non sarà più presidiata ad esempio da una Soyuz, cosa che fino ad ora non si era mai vista, perché se tutti gli astronauti anche nell'epoca shuttle, almeno lo shuttle faceva delle missioni a parte, indipendenti dalle rotazioni dell'Expedition che venivano fatte sin dall'inizio con la Soyuz, magari con questi nuovi soggetti interessati e coinvolti nel trasporto di passeggeri verso la ISS, chissà che ci sia un periodo in cui non ci sia nessuna Soyuz attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. È una cosa molto molto interessante, che è possibile, anche perché se va avanti tutto il discorso d'Artemis e quindi del Lunar Gateway, vuol dire che NASA sposterà veramente tutte le energie, o almeno la maggior parte dell'energia, su il ritorno alla Luna, o almeno quello che stanno dichiarando. Veronica, hai qualcosa da dire? Che intanto bevo qualcosa.
Sì, mi viene in mente al discorso, questa apertura alle aziende commerciali, mi sembra quasi che sia un primo passo per quell'idea che avevano di far gestire la Stazione Spaziale Internazionale o il suo deorbiting o il non deorbiting alle aziende commerciali. Quindi questo potrebbe essere un inizio per iniziare a dare in mano alle aziende commerciali anche una parte dei viaggi e una parte della gestione dei vari moduli magari. Boh.
Infatti... Però lo dico, lo ripeto, diciamo sempre in puntata, noi stiamo parlando comunque di missioni spaziali che hanno i loro rinvii, le loro problematiche, però insomma la configurazione che sembra si stia concretizzando è questa, quindi non solo più missioni pedissequamente scientifiche di NASA e Roscosmos con la partnership di cui siamo stati abituati negli ultimi anni, ma con insomma un bel tocco di vivacità e di movimento per quanto riguarda i personaggi a bordo della ISS. Poi dopo si possono fare tutti i discorsi che si vogliono, ma siamo sicuri di voler mandare sulla ISS per un mese una persona che non è un astronauta? È chiaro che, come sempre è stato, cioè queste persone saranno addestrate e si spera che non è che si vada veramente già da subito a salve, sono il multimilionario pazzo, fatemi andare sulla ISS. Sì, sì, venga, venga.
Vengino, vengino. Oh, poi ci sono i cinesi comunque, che secondo me, io me li immagino lì che stanno guardando, che vedono se la cosa funziona ed è remunerativa, anche loro inizieranno a fare il loro tulupletto spaziale.
Magari sulla loro stazione. Esatto. Adesso loro sono abbastanza, insomma, come si dice, indipendenti, hanno il loro step da seguire per la loro stazione spaziale, che comunque già c'è, si tratta solo di implementarla, di ingrandirla, di insomma perseguire tutti quegli obiettivi che magari americani barra russi sono già arrivati, ma loro sono assolutamente dei protagonisti, anche perché qual è l'unica altra capsula attualmente che può trasportare astronauti? È la Shenzhou, e non è una capsula americana, è una capsula cinese. Andiamo invece al concreto, cosa succede sulla ISS nei prossimi giorni, ce lo dirà anche Veronica. Si sta preparando l'equipaggio della Soyuz MS-11 a rientrare a terra questo weekend, quindi stiamo parlando di Kononenko, di Saint-Jacques e di Ian McLean. Quindi se state seguendo in questo momento il loro account Twitter, ci sono le classiche i classici post un po' dolce amaro, ma contentezza di tornare a terra, malinconia per abbandonare un ambiente così straordinario come può essere quello della ISS, e quindi vedete un alternarsi tra foto della Terra, magari in momenti così suggestivi come un tramonto all'alba, a foto in cui stanno facendo il check delle tute, stanno preparando la Soyuz per il rientro, insomma, per essere pronti per questo delicato momento. E per una Soyuz che va via, ci stiamo preparando per accogliere la Soyuz che porterà a bordo anche il nostro Parmitano, cioè la Soyuz MS-13, quella che sarà comandata da Skvortsov, un nome che non riuscirò mai a dire. Parmitano alla sua sinistra, quindi se vogliamo secondo pilota della Soyuz, e Andrew Morgan. Cosa stanno facendo Parmitano e compagni in questi giorni? Ecco che l'account Twitter di Luca sta tornando in fermento. Luca che ci saluta, sentiamo il suo saluto.
Ciao, sono Luca Parmitano, sono Astronauticast.
Ciao Luca, che ci ascolti sempre. E, cosa è successo?
Vorrei far notare Ricky One Man Band, One Man Show.
Sì, vabbè. Insultatemi pure a fine puntata, ma andate tranquilli. Cosa sta facendo Luca in questi giorni? Allora, lui e i suoi compagni hanno superato con successo l'esame di rientro manuale della Soyuz. Come viene svolto questo esame? Siamo a Star City, c'è una centrifuga molto molto grande, penso la più grande che è disponibile in Russia, ma forse anche, non sono sicuro se sia la più grande anche negli Stati Uniti, rispetto a quelle che sono negli Stati Uniti. Quindi gli astronauti vengono messi dentro alla centrifuga, vengono fatti accelerare e si simula un guasto al sistema automatico di rientro della Soyuz e quindi si passa al rientro manuale. Ci sono diversi profili di rientro di una Soyuz quando qualcosa va storto, c'è quello semi-manuale, quello completamente balistico, eccetera. Di fatto l'astronauta, se proprio tutto il sistema non è compromesso, ha comunque la possibilità di fare delle piccole manovre con la Soyuz, ha una specie di joystick in mano con tre bottoni belli grandi, perché non è che poi in quella situazione puoi andare ad agire su 50.000 pulsanti per poter effettuare la manovra. Ci sono dei bottoni basilari che di fatto fanno ruotare la Soyuz in senso orario e in senso antiorario. La Soyuz, essendo una capsula con un baricentro che non è nel centro di massa della capsula, scusate, avendo il centro di massa non coincidente col centro di pressione, il fatto di ruotare la capsula può far planare la capsula. Adesso non ve lo so spiegare perché, come dico sempre, non sono un tecnico, non sono un esperto di aerodinamica, però con questo trucco la Soyuz può non cadere come un sasso, ma di fatto sfruttare un po' di portanza generata con lo spostamento del centro di pressione dal centro di massa e di fatto fare in modo che gli astronauti non subiscano tutte le sollecitazioni che ci sarebbero con un rientro puramente balistico. La Soyuz riesce a sopportare anche un rientro puramente balistico, però chiaramente si cerca sempre di adottare il profilo meno stressante per gli astronauti e anche di far fare alla capsula una traiettoria che sia il più possibile prevedibile anche per i mezzi di soccorso per poterla andare a recuperare. Bene, gli astronauti in questo esame hanno dei parametri in cui devono restare dentro e quindi se loro riescono con successo a fare il rientro manuale rimanendo entro questi parametri, credo che sul diario di Samantha ci sia scritto anche le tolleranze massime a cui devono sottostare, l'esame viene considerato superato. E l'esame è stato superato. Altro esame che è stato fatto è stato quello di docking manuale. La Soyuz di base, se tutto funziona bene, quando si avvicina alla ISS, dà in mano al computer di bordo, al sistema automatico di docking del computer di bordo, il compito di avvicinarsi alla ISS e attraccare. Ovviamente non è detto che il computer funzioni, il computer può, ci può essere un problema, un guasto, quindi gli astronauti devono essere in grado di poter attraccare in maniera automatica, ed è proprio quello che è successo oggi nell'esame in cui si simula un guasto di questo genere, in cui gli astronauti sono costretti a pilotare manualmente la ISS verso il portello d'attracco della ISS. Anche qui ci sono dei parametri, delle velocità minime massime con le quali il docking viene considerato accettabile per passare questo esame. Leggiamo da Roscosmos che l'esito di questo esame è stato eccellente. A dire la verità, in questa fase dell'addestramento, a memoria non mi è mai successo di vedere astronauti bocciati e tutti a casa, però è chiaro che devono essere certificati per questo tipo di manovra e questi esami, che sono una via di mezzo tra una tradizione e invece un esame reale, no, è un esame reale a tutti gli effetti e non solo una formalità, è quello che succede a Star City in questi giorni. Vedrete che man mano che ci avviciniamo alla data ci sono altri momenti che l'avete visti mille volte, noi saremo qua a raccontare. Tu vero volevi fare una specie di rispetto, ti stavi preparando una specie di timeline di questi eventi, o ci hai dato?
Ci ho dato un occhio. Sì, avevo fatto una timeline di quello che era successo nel prelancio di Paolo Nespoli, di Samantha Cristoforetti, e li avevo messi vicini per capire se c'è esattamente tot giorni prima della partenza succede questo. E effettivamente le due, quelle di Paolo e di Samantha, sono molto 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 simili. Quindi mi aspettavo che anche quella di Luca fosse così simile, ma in realtà Luca è arrivato a Star City un po' dopo rispetto a loro, quindi mi ha un po' scombussolato la situazione. Adesso voglio prendere in mano tutte queste tre timeline, e perché credo che sicuramente l'ultima settimana, sicuramente i giorni sono identici, cioè tipo 5 giorni prima succede questo, 4, perché lì inizia proprio il rituale del prelancio. Magari 2 o 3 settimane prima ancora non corrispondono, però quello che succede è quello, insomma, le cose sono quelle.
Esatto, in questo momento siamo ancora, diciamo, abbiamo margine.
Esattamente un mese prima del lancio.
Poi pian piano vedrai che si sovrapporranno le cose, anche perché è normale che sia così, visto la cadenza è praticamente precisa, scandita. Quello che vedete adesso su Twitter, vedete solo Parmitano Exforzo, non ce la farò mai, e l'equipaggio di backup con Ryazakov e Morsbrun. Non ci sono i rispettivi terzi membri della Soyuz, perché questi esami sono esami di pilotaggio della Soyuz, dove di fatto l'astronauta alla destra del comandante della Soyuz di fatto non può fare niente, perché il posto è solamente per quasi un passeggero. I comandi della Soyuz sono ridondanti solo nel posto del comandante e del copilota, che si trova alla sinistra, quindi sono tutti esami per specifici in caso di dover pilotare attivamente la Soyuz, cosa che l'occupante del sedile di destra non potrà mai fare. Più avanti vedrete che entrerà in gioco tutto l'equipaggio, perché ci saranno poi degli altri mini esami da fare invece con l'equipaggio al completo. Ci saranno le prove delle tute, le prove il fit check, quindi che l'astronauta con la tuta e i suoi 3 compagni vadano dentro alla Soyuz vera e propria per vedere che tutto sia conforme. Quindi questa è una cosa che va fatta assolutamente con l'equipaggio al completo. E questo più o meno tutto per quello che riguarda lo stato della missione di Luca, che ovviamente saremo qui a raccontarvi. Ho un altro paio di cose da dire. Veronica, mi vuoi fare visto che siamo circa a metà, vuoi fare un mezzo interludio? Ti becco troppo alla sprovvista.
No, va bene. Tanto adesso, comunque la questione donazioni, vedo che per il momento non ce ne sono, oppure insomma non sono state inserite, quindi... nessun problema, però vi ringraziamo comunque per seguirci anche durante queste caldissime giornate estive, anche nonostante il falso il scrub che avevo ipotizzato questa sera. Al momento siete 30 spettatori e sono veramente felice che ci siate, nonostante insomma il poco preavviso. E ringraziamo i nostri articolisti che comunque anche durante questi mesi estivi riescono a star dietro alle varie notizie e pubblicano su Astronauti News. Tutti quelli che scrivono
nel mio caso ne approfitto per ringraziare, dunque vediamo, Marco Carrara che ha parlato su Astronauti News di Bigelow e della sua intenzione di diventare tour operator, in poche parole. Ringraziamo Gianmarco Vespia per il suo articolo invece più generico per quello che riguarda la commercializzazione della Stazione Spaziale Internazionale o comunque volontà di NASA di muoversi in questa direzione. Sono tutti articoli che trovate su Astronauti News e come mi accodo ai ringraziamenti di Veronica ai nostri articolisti che lavorano senza soluzione di continuità.
Ringrazio anche tutti coloro che scrivono su Forum Astronautico, che lo riempiono di notizie delle ultime novità. A volte leggo qualcosa su Twitter, dico oh, che figata, questo adesso lo scrivo sul forum, entro nel forum, è già scritto, cioè veramente a volte è più veloce il forum di Twitter. E cosa vi devo dire? Se volete darci una mano potete farlo economicamente, quindi andando sul sito dell'associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association, che ogni tanto mi piace dire perché faccio gran fatica, però è giusto ricordarlo che cosa sta ISA, e andate su isa.it/associarsi e sulla destra trovate un paio di bottoncini sia per diventare socio vero e proprio e quindi ricevere la tessera, oppure per farci una donazione una tantum di pochi euro, insomma quello che volete. E cos'altro? Niente, se volete potete trovarci su Twitter con l'account @astronauticast e su Facebook con l'account astronauticast appunto. Volevo ringraziare in particolare Francesca Mele che ci scrive nella chat di YouTube durante il live, che ci dice che è la prima volta che riesce a seguire un live e le piace un sacco tutto quello che vede in questa stanza, ridendo. Quindi grazie che apprezzi i nostri sforzi.
Allora, altre cose che vi posso raccontare in questa versione così in pillole è stato lo static fire del Falcon Heavy per la missione STP-2. Static fire che c'è stato questa notte, doveva esserci un po' prima del previsto, insomma è stato ritardato di qualche ora, ma è stato effettuato con successo, quindi se tutto rimane confermato, non ci sono problemi di meteo o problemi di tipo tecnico, possiamo sperare di vedere nuovamente un Falcon Heavy in volo già da martedì, nella notte tra lunedì e martedì prossimo, e sarà spettacolare come sempre. La missione è abbastanza corposa dal punto di vista del numero di satelliti che andrà a lanciare, e magari questo potrebbe essere un argomento da raccontarvi qualcosa in più la prossima puntata, magari con Veronica ci smezziamo un po' i satelliti che sono imbarcati a bordo, che sono veramente tanti e interessanti. Una cosa però che possiamo dire subito è che i due booster laterali hanno già volato sul Falcon Heavy e voleranno nuovamente, e lo stadio centrale, pensate, cercherà di riatterrare sulla dropship a ben 1240 km dal sito di lancio, che per il Falcon Heavy è il rientro più lontano che fino ad ora è stato effettuato. Ora speriamo che se tutto vada bene, questo primo stadio si possa ancorare saldamente alla dropship, non come era successo lo scorso lancio del Falcon Heavy, dove il core stage era rientrato perfettamente, atterrando dolcemente sulla dropship, ma però per un problema di mare mosso e per non aver SpaceX al momento non aveva ancora approntato il sistema di OctaWeb che utilizzano già per i vettori, per i primi stadi del Falcon 9, ma non era ancora pronta la versione modificata per poter bloccare lo stadio centrale del Falcon Heavy, questo a causa del mare mosso questo primo stadio si è ribaltato e si è ovviamente danneggiato. Ricorderete sicuramente le immagini di questo cilindro alto come un palazzo tutto ammaccato che rientrava in porto. Qui sarà molto molto importante riuscire a preservare bene il core stage, proprio perché il profilo di rientro è bello tosto, e quindi riuscire a preservare A, tutta la telemetria, B, ma anche l'hardware, darà un sacco di informazioni utili a SpaceX per cercare di migliorare il già eccellente profilo di volo di questo bel vettore, di questo che suscita sempre tanto tanto interesse, tanto tanto entusiasmo tra noi appassionati, e vorrei anche vedere questo oggetto che si divide in tre parti, in quattro parti, perché l'upper stage e il carico utile continuano verso l'orbita, mentre abbiamo tre parti invece che rientrano, due delle quali al sito di lancio di partenza in maniera praticamente sincronizzata e assolutamente spettacolare da vedere. Quindi speriamo che tutto fili liscio e saremo qua a raccontarvelo.
Non sappiamo, sto guardando sul forum, infatti qualcuno chiedeva se l'Octagrabber per questa volta è pronto, però non vedo risposta, non lo sappiamo se sto giro invece.
Avevo dato per scontato di sì, perché magari dicevo, stavolta speriamo che abbiano pensato di metterlo a posto, ma non lo sappiamo, però lo scopriremo, anche perché abbiamo avuto anche delle notizie veramente dell'ultimo secondo di questo volo del Falcon, anche per quanto riguarda lo static fire, perché abbiamo visto il vettore sulla rampa di lancio con il carico, col fairing installato. Ma come col fairing installato fanno lo static fire con il carico utile sopra? Poi dopo siamo venuti a sapere che in realtà dentro quel fairing non c'era niente, perché era un fairing secondario installato appositamente per lo static fire test, però quello vero verrà installato solo quando verrà messo nella rampa per il decollo vero e proprio, anche perché è uno dei satelliti anche dell'USAF, dell'aeronautica militare americana, quindi ci tenevano magari a non perdere il carico magari durante uno static fire test non andato a buon fine.
Sì, anche per quanto riguarda lo static fire, mi ricordo che anche durante l'ultimo lancio del Falcon Heavy c'era gente che si ammazzava per andare là vicino a riprendere, hanno fatto live su live, rimanendo anche un paio di giorni perché lo static fire non era avvenuto, facendosi buttare fuori
dalle security. Esatto. No, ma hai visto, però sto giro si stanno anche poi iniziando già un po' a calmare, di più, perché
infatti.
Cioè, capisco il primissimo static fire che è stato anche spettacolare per il rumore, il secondo è stato già un po' magari perché c'era anche il vento non a favore, quindi c'è stato sto sbuffo. Beh, questo qui è stato addirittura di notte, c'è qualche inquadratura di qualcuno da molto molto lontano, ma non si è visto praticamente nulla, ma vabbè, come tutte le cose, un entusiasmo un pochino scema, però vedrai che col lancio torneranno tutti lì a seguire spasmodicamente i minuti precedenti al lancio, anche se però l'orario stavolta è notturno, quindi non lo so, vedremo cosa succede.
Sì, anche da noi non è comodissimo perché sono le 5:30 di un giorno fra settimana.
Tra lunedì e martedì 5:30, quindi vuol dire che là sono mezzanotte, le 11:30, quindi vedremo. Gli irriducibili se andranno là, sicuramente andranno.
Oh, di sicuro ci sarà da aspettare un botto di tempo ora che il center core arrivi in porto, perché a quella distanza ci metterà veramente una settimana sicuro, insomma ci metterà dei giorni.
Ah sì, perché se la barchetta è partita forse ieri l'altro,
comodo.
altrettanto ci metterà per tornare. Altra notizia rapida è che invece stavolta andiamo a parlare di un altro vettore pesante, ma andiamo a parlare di SLS, quello di NASA. Sappiamo che lentamente si sta assemblando il primo core stage di SLS, che sarà del razzo SLS che sarà utilizzata per la missione Artemis 1, quella che era precedentemente chiamata Exploration Mission numero 1, e tutto sta confluendo verso lo stabilimento di Michaud in Alabama. E mentre tutti i pezzi del core stage, vi ricordate la puntata spiegone che vi avevo fatto, si stanno lentamente unendo, praticamente è già il core stage è stato cambiato per velocizzare il processo. Il core stage inizialmente si pensava che sarebbe stato assemblato in verticale, in realtà è stato assemblato in orizzontale, e i motori, gli RS-25, che sono quelli di eredità, quelli rimasti del programma Shuttle, perché nel programma Shuttle ricordate che l'orbiter del programma Shuttle rientrava completamente integro al suo rientro, e i motori venivano via via riutilizzati. Questi RS-25 rimasti verranno utilizzati fino ad esaurimento per SLS, dopodiché verranno costruiti dei nuovi RS-25 di base. Il modello è sempre quello, ma sono stati potenziati e migliorati, anche perché se voi andate a vedere su internet RS-25, guardate un po' le caratteristiche di questi propulsori, sono dei veri gioielli dal punto di vista delle performance, e quindi il fatto che vengono utilizzati anche per, insomma, questo il vettore di nuova generazione di NASA vi lascia capire quanto siano buoni, quanto siano, non mi viene la parola, ecco, sto iniziando ad accusare i 45 minuti di parlantina in solitaria. Sono considerati motori affidabili, performanti e assolutamente insostituibili, e i primi 4 esemplari che saranno utilizzati per SLS sono stati trasportati dallo Stennis Space Center, che in realtà non è tanto lontano da Michaud, e verranno installati a loro volta nel core stage. Tutto sta procedendo per andare a quel milestone, a quel test fondamentale che si chiama Green Test Run, nel quale tutto il core stage verrà trasportato tramite la chiatta Pegasus, che era la stessa chiatta che trasportava l'external tank, quindi il serbatoio esterno dello shuttle, da un posto all'altro degli Stati Uniti. Questa chiatta Pegasus è stata potenziata, allargata per poter caricare l'intero core stage di SLS, che è molto più grande, sebbene il diametro sia uguale, sempre 8,4 metri, però la lunghezza è molto molto maggiore. Da Michaud ritornerà allo Stennis Space Center, da dove erano partiti praticamente i motori che adesso sono arrivati in Alabama, e verranno issati sul test stand F1, dove tutto il razzo, quindi tutto l'intero, non tutto il razzo, il core stage, quindi senza i booster, tutto il core stage verrà acceso per la durata esatta per la quale dovrà essere acceso durante il lancio reale. Si presume che sia questa la roadmap, perché Bridenstine in più di un'occasione ha detto che si sta valutando, per accelerare i tempi, il fatto di saltare questo test. Si sta cercando di capire se tramite delle simulazioni al computer e tramite tutti gli altri dati che sono stati presi nei vari test che sono stati fatti ai vari singoli elementi del core stage tramite l'utilizzo di test article fatti apposta per essere testati, se questo è sufficiente per poter dare per certificare al volo il core stage. È una bella domanda, può sembrare anche azzardato dire non proviamo a fare un'accensione completa dello stadio centrale di SLS così com'è, che sarebbe una prova che ci darebbe un sacco di informazioni e anche una bella indicazione sul fatto che il vettore è affidabile, però per il momento si va avanti così, e si presume che prima della fine dell'anno sia effettuato questo test critico per poi poter andare al lancio il prossimo anno. Ultima notizia della puntata è che parliamo di Insight, parliamo della quello che vi abbiamo raccontato più volte, della manovra che si sta progettando per poter sbloccare la talpa che non vuole scendere nel terreno marziano. Tutto è pronto, se voi vedete le immagini, le ultime immagini che ci arrivano da InSight, di fatto la manina prensile che di InSight ha afferrato l'astuccio, come l'aveva chiamato Marco, della talpa, quindi lo strumento HP3, e direi che la data stabilita per sollevarlo dovrebbe essere il 21 o il 22 di giugno, quindi si parla di domani o dopodomani o comunque al più tardi nel weekend. Quindi sarà veramente entusiasmante e anche ricco di incognite vedere se si riuscirà a sollevare l'involucro del penetrometro, della talpa, della mole, chiamatela come volete, di InSight, riuscire a sfilarla senza farla cadere, senza farla piegare, senza muoverla, per poi poter andare con la benna del braccio robotico a compattare la sabbia circostante e sperare che il penetrometro, una volta riattivata, la talpa una volta riattivata, possa trovare più attrito e quindi riuscire a riprendere il suo cammino verso il sottosuolo. Però già questa operazione, che vi ricordo non era stata prevista in fase di progettazione, è veramente critica e sarà una bella sfida da seguire e da fare il tifo per poter, insomma, di fatto utilizzare questo strumento che nelle condizioni in cui è adesso è praticamente inutile, ed era insieme al sismometro l'altro strumento principe di InSight, perché riuscire a mandare una sonda di calore a 5 metri di profondità sotto la superficie marziana ci darebbe un sacco di informazioni che insomma tutti i geologi planetari aspettano con ansia. Invece siamo fermi a 10 centimetri, non mi ricordo, più o meno un ordine di grandezze quelle, quindi assolutamente non è non ci dà nessun tipo di informazione da questa sonda così ferma ad uno stato così superficiale. E questo è più o meno il tutto.
Grazie Ricky per il monologo veramente omnicomprensivo delle missioni umane, le missioni robotiche. Praticamente hai fatto tutto da solo, sei stato spettacolare per oggi, veramente. E qua vedo un paio di domande sulla chat. No, allora c'è un'affermazione di Nuke che ci
adesso
segnala.
Sono tutti cazzi miei.
No, vabbè. Nuke ci informa che a Michoud hanno totalmente finito la sezione motori. Adesso testano i sottosistemi della sezione e dovrebbe essere on track per l'unione a luglio.
Molto bene. Ringraziamo Nuke. Vi ricordo che su Forum Astronautico proprio io ho fatto un topic comprensivo di tutto questo, di tutte le fasi di assemblaggio del core stage. Quindi se volete andare a vedere tutti gli step che sono stati fatti fino ad arrivare ad oggi e vedere anche, non so, i booster che fine hanno fatto in questo momento, potete andare lì e avete sempre traccia. Io cerco sempre di tenerlo aggiornato. Voi andate al primo post in alto, che è quello chilometrico, il papiro, andate a vedere, l'ho diviso tutto per sezioni, quindi volete sapere cosa sta succedendo all'engine section, visto che l'ho nominata Nuke, andate lì e vedete.
Esatto. Ricky, ti metterei alla prova un'ultima volta, metto alla prova la tua voce, no, non ce la puoi fare, c'è una domanda veloce su Forum Astronautico.
No, più che altro non lo so, magari non lo so, vai.
Per Nemo 23 mi chiedono se ci sono novità da Samantha.
Allora, Nemo 23 direi che sta volgendo al termine, visto che Nemo dura una settimana / 10 giorni. Era possibile seguirla live, nel senso che c'era una, in realtà non una webcam, era un tante, c'era questo Space Video, account di YouTube, che mostrava questo mosaico di immagini delle varie telecamere di Nemo, dove di fatto una volta potevate vedere Samantha all'interno che dava comandi a chi invece stava facendo attività extraveicolare, di fatto con la tuta da sub era all'esterno a fare qualche operazione. So dalle foto che sono state mandate che ad esempio si è testato un dispositivo per poter soccorrere un eventuale astronauta durante una attività extraveicolare sulla Luna o su Marte che si dovesse sentire male, quindi c'era questa specie di barella con delle ruote per poterlo sollevare e trasportare nell'habitat in caso di emergenza. Direi che comunque tutto si sta svolgendo regolarmente e da quello che posta Samantha, Nuke è Saturn Power.
Sì, sì, è lui.
Ah beh,
sì,
allora che cacchio sto a spiegare a lui, che è lui che di solito mi spiega a me. Ciao Saturn.
No, ma questa domanda è stata posta da un altro. No, Nuke è quello che... Okay. Sì, sì.
Ah, ok, a posto così. E dicevo, tra le varie cose è stato testato questa barella, se vogliamo chiamarla barella a gravità ridotta, se vogliamo chiamarla in questo modo, e niente, si stanno preparando di fatto alla lunga decompressione per poter ritornare in superficie. A questo punto penso tra domani o dopodomani. Purtroppo non ho informazioni più precise e me ne scuso.
Invece Massi ci chiede se abbiamo notizie sullo Space Shuttle europeo, lo Space Rider. In realtà sì, perché Luca Frigerio ha scritto un articolo proprio qualche giorno fa, e che però non ho letto, quindi se non ti dispiace me lo preparerei volentieri per giovedì prossimo, così vediamo un po' insieme a che punto siamo con i progressi dello Space
Rider.
Facciamo
il teaser, dai, va bene.
Esatto, esatto. Dunque, siamo direi arrivati ai link della settimana e me ne sono preparato uno perché l'ho trovato molto molto carino. Si chiama Far Earth Observer, quindi osservatorio della Terra da lontano, FAR, e ci mostra le immagini satellitari della Terra quasi in tempo reale. In pratica ci sono questi satelliti, in particolare i due Landsat rimasti della costellazione iniziale dei Landsat, quindi Landsat 7 e Landsat 8, che fatica dirlo, più altri satelliti tipo i satelliti acqua e terra, che sono quelli che appunto, come dice il nome, rilevano le caratteristiche della superficie terrestre, delle parti emerse e degli oceani, dei laghi e dei fiumi, più un Suomi, quindi sono 5-6 satelliti che ogni giorno rilevano, appunto, fotografano la Terra fondamentalmente. E questo sito, Far Earth Global Observer, recupera le informazioni quasi in tempo reale da questi satelliti. In pratica, come funziona? Questi satelliti inviano i dati a delle stazioni di terra, le quali li elaborano e nel giro di pochi secondi caricano le informazioni, quindi le immagini, su questo sito. E quindi, se voi lo aprite, sulla vostra intanto vi si presenta la mappa della Terra con la posizione in tempo reale di questi satelliti, e sulla destra avete la lista di tutte le registrazioni effettuate. Però, per dirvi, l'ultima, adesso vediamo se aggiornandolo, è di pochi minuti fa, vediamo se me lo aggiorno perché è un pochino pesante, quindi ci mette un attimino. Me lo dà delle 22:14, ok, adesso sono le 22:27 ed è di Landsat 8, ad esempio, sul Nord America. Questo è l'ultimo, per farvi un esempio. Se voi cliccate sulla freccina di destra, vedete proprio l'immagine che si crea sotto i vostri occhi, che si forma, e mano a mano che questo satellite mostra la parte di terra che ha fotografato, vedete anche le varie città. Sulla destra vi viene la lista delle varie città che ha beccato fotografandole, e sullo schermo principale vi viene proprio il pallino con il nome della città. E adesso, molte di queste immagini purtroppo hanno le nuvole sotto e quindi si vede un bel manto bianco. Però non sono solo in con spettro nel visibile, ma questi satelliti riescono anche a vedere nell'infrarosso o nei raggi X, ad esempio. Quindi potete vedere altre caratteristiche della Terra, non solo quelle che vedremmo se fossimo a bordo di questi satelliti. Sì, molto carino. Poi che cosa si, niente, siamo arrivati alla, all'agenda, all'astronautica agenda, che questa volta, in via del tutto eccezionale per dare una mano a Ricky, poverino, vi
grazie.
Leggerò io. Oddio, diciamo che 10 minuti contro 45 non sono una gran mano, però per la prossima volta mi preparo meglio, te lo prometto. Allora, questa sera, come diceva prima Ricky, c'è il lancio dell'Ariane 5 con il T16 e l'Eutelsat 7C alle 23:43. Quindi se, insomma, se ci state seguendo, fra un'oretta potete vedere anche, se non riuscite a dormire per il caldo appunto, potete vedere anche questo lancio. Domani, quindi il venerdì 21 giugno, abbiamo un altro lancio, il lancio di un proton. Meno male, perché ultimamente c'erano solo contatti Aries, c'erano pochissimi lanci, quindi meno male che stanno ricominciando ad essere lanciati un po' di vettori. C'è un proton alle 14:17, quindi anche un buon orario, con un payload abbastanza interessante, perché è lo Spectre RG, finalmente, se va tutto bene, finalmente questo, questo Spectre viene lanciato. Che cos'è lo Spectre? È un osservatorio a raggi X che osserverà cluster di galassie per capire il ruolo dell'energia oscura e della materia oscura nell'evoluzione dell'universo. Queste due forze, come le posso chiamare, questi due oggetti di cui non sappiamo, sappiamo pochissimo, sappiamo quasi nulla, magari adesso si inizia a fare luce sull'energia oscura. Ha fatto la battuta. Grazie Ricky. a partire da domani è anche l'ultimo mese disponibile per la mostra interattiva spaziale La Luna e poi di Rovereto, di cui abbiamo già parlato diverse volte, quindi se siete in vacanza al fresco in quel di Rovereto, non so quanto fresco ci sia a dir la verità, perché sono stata anch'io in montagna in questi giorni per un viaggio aziendale e vi giuro che di fresco non c'era assolutamente niente. Comunque, se siete in zona Rovereto, andate a visitare questa mostra. Sabato 22 giugno potrebbe esserci il lancio di un Lunga Marcia 4B, potrebbe, perché appunto quando lanciano in Lunga Marcia non sappiamo mai se effettivamente vengono lanciati quel giorno in cui dicono oppure no. Questo lancio porterà in orbita, allora, il satellite Ziyuan 2D, Jingxi numero 1 e Tianyi MV1, che sono tre satelliti da immettere in orbita polare. Un satellite per la sorveglianza aerea e gli altri due sono satelliti per le osservazioni terrestri per la Beijing, quindi Pechino Normal University. Sabato 22. Andiamo a domenica 23, dovrebbe un'altra volta esserci il lancio inaugurale di un nuovo vettore di Jilong 1, che è un micro lanciatore cinese con propellente solido dell'azienda China Rocket, quindi un vettore privato, e dovrebbe, se viene lanciato, porterà in orbita il satellite Tianqi 2, che è il pelo di questo primo lancio, appartengono a quattro aziende private, quindi un lancio completamente privato. Speriamo che venga lanciato domenica, che è anche un bel giorno per, e soprattutto speriamo che facciano un live, insomma. Però se è il lancio di un inaugurale di un vettore oltretutto privato, magari quell'azienda per fare un po' di marketing prende esempio da SpaceX e qualcosa ci propone. Sempre domenica 23, però alla sera alle 21:35 ci sarà il cambio di comando che da Kononenko, sulla stazione spaziale internazionale, che da Oleg Kononenko passerà a Ovchinin, perché poi, esatto, lunedì 24 alle 22:10, quindi tutto di sera, ci sarà il rilascio della Soyuz MS-11. Inizierà questa procedura alle 22:10 con la chiusura del portello. L'undocking, quindi il distacco dalla stazione, avverrà all'1:25 di notte nostre, il The Orbit Burn, quindi l'accensione dei motori per iniziare a rientrare in atmosfera, avverrà a 5 minuti alle 4 di notte, e invece l'atterraggio avverrà alle 4:47, quindi un quarto alle 5 se siete mattinieri o se di nuovo il caldo non vi fa dormire, comunque avete qualcosa da fare, da vedere. Martedì 25, di nuovo forse sarà lanciato un Lunga Marcia 3A, con il satellite Beidou 3. Invece, poco dopo l'atterraggio della Soyuz MS-11, quindi alle 5:30, quindi immaginate alle 4:47 atterra la Soyuz, ci sarà il video probabilmente con l'accoglienza, la troupe che aiuta gli astronauti ad uscire dalla capsula, che durerà un pochino, e alle 5:30, se siete ancora svegli, ci sarà il lancio del Falcon Heavy con STP-2, di cui appunto ha parlato prima Ricky. Giovedì 27 giugno ci sarà il lancio dell'Electron, che è stato spostato ed è stato quindi appunto spostato a giovedì 27, con la missione che si chiama Make It Rain, e avrà a bordo il satellite Black Sky Global 4, che è un satellite commerciale per l'osservazione terrestre, due satelliti Prometheus e un CubeSat dimostrativo australiano, Acrux 1. Questo giovedì 27 alle 6:30 di mattina. La finestra di lancio, diciamo che è dalle 6:30 alle 8:30. Di solito la finestra di lancio degli Electron è molto ampia, di 4 ore. Questa è un pochino più ristretta, quindi probabilmente stanno pian pianino riuscendo ad avere più dettagli per quanto riguarda questo tipo di lanci. Insomma, inizialmente era molto ampia perché devono vedere anche il meteo com'è in Nuova Zelanda, e la questione del vento, che è molto impattante per quanto riguarda questi lanci, e si vede che adesso mano a mano che lanciano riescono
ad affinare un po'.
Esatto.
Le previsioni,
infatti. Quindi dalle 6:30 alle 8:30 c'è la possibilità di questo lancio di un Electron. Invece alle 14:27, sempre di giovedì 27 giugno, c'è il lancio di un Atlas 5 con il satellite AEHF5, che è il quinto satellite del sistema Advanced Extremely High Frequency, una serie di satelliti per telecomunicazioni operate dall'Air Force statunitense. Qui la finestra di lancio, anche questa è di 2 ore, va dalle 14:27 di giovedì 27 giugno alle 16:27. Sempre giovedì 27 giugno, poco prima della nuova puntata di Astronauticast, alle 21 al planetario di Milano ci sarà una conferenza che si intitola 3-2-1 Go, un razzo dalla costruzione al lancio, e questa deve essere molto interessante. Se andate a vederla e non seguite la puntata di Astronauticast,
vi perdoniamo.
E vi chiediamo invece di parlarcene, perché per esempio se non ci fosse Astronautica, se fossi in ferie, andrei veramente a vederla. Gianluca Ranzini, astrofisico e divulgatore scientifico, ci racconta il suo viaggio nei laboratori di Avio e a Kourou per scoprire come viene assemblato e lanciato il vettore Vega, quindi non un vettore random, ma il vettore europeo Vega. Quindi sì, andate a seguirla, oppure rimanete a casa e seguite noi con la puntata che inizierà alle 21:30. Bene, quindi una teoricamente breve puntata, è durata in realtà come una puntata normale, 1:07, grazie a Ricky che si è preparato benissimo, e per la volta prossima sicuramente saremo in due anche con le notizie, e insomma cercheremo di raccontarvi un po' di tutti questi lanci che avvengono nella prossima settimana, e soprattutto i satelliti di STP-2 del lancio del Falcon Heavy, e anche ovviamente come sta andando la missione di Luca prima del lancio. Quindi ci vediamo giovedì prossimo da Modena.
Sì, non vi arrabbiate se magari vi facciamo il pacco, proprio perché così questo assetto è un po' così in divenire, un po' se non siamo troppo stanchi, però noi cerchiamo di esserci, Vi chiedo scusa per la voce, per il così il mio ritmo calante verso la fine della, della mia chiacchierata, ma grazie per avermi sopportato. Se, se l'avete fatto fino in fondo, ci vediamo alla prossima occasione, probabilmente la settimana prossima. Ciao a tutti.
E ciao anche da Verona, da Veronica. Alla prossima puntata.
Ad Astra.